Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Non siete bloccati in una situazione definitiva, la state attraversando! Quando attraverserete il fuoco non sarete bruciati, quando attraverserete le acque non ne sarete sommersi. Quando anche attraversassi la valle dell'ombra della morte non temerei alcun male, perché tu sei con me! Questa è una buona notizia per noi credenti! Ecco a voi alcune realtà. La prima è che niente e nessuno è perfetto. Lo diciamo sempre, ma poi le persone vanno di chiesa in chiesa, non appena non gradiscono qualcosa della loro chiesa vanno in un'altra, e non appena non va loro a genio qualcosa di quest'altra vanno in un'altra ancora, e poi in un'altra ancora, e così via. Non vi è mai venuto in mente che forse siete voi il problema? Una donna che stava per sposarsi per la settima volta si rivolse al pastore che avrebbe officiato la cerimonia dicendo: «Pastore, prega che quest'uomo mi tratti bene». E lui: «Sei stata sposata 6 volte, quindi forse dovresti riflettere sul fatto che sei tu l'unico comune denominatore in tutti gli altri matrimoni». Oh! Oh, oh, oh. Mi piace divertirmi mentre predico. È facile inseguire la perfezione quando hai 20 anni. Ma col passare degli anni ti rendi conto che è un'utopia e impari a convivere con la realtà. La vita reale non è perfetta. Potremmo vivere una manciata di giornate perfette durante tutta la vita, durante le quali ogni cosa è andata esattamente come volevamo. Ma se prendete nota, io stessa ho preso nota di alcune cose che mi sono capitate negli ultimi 2 o 3 giorni. Avevo preso appuntamento dalla manicure. Quando prendi appuntamento ti aspetti che venga rispettato. Ma invariabilmente, quando arrivi lì, si stanno occupando di qualcun altro, sperando di finire entro il tuo orario, ma mi tocca sempre aspettare 10 o 15 minuti. E questo genere di cose mi irritano un poco, non lo gestisco bene. Quindi pregate per me affinché io possa cavarmela meglio. Il mio volo per venire qui era in ritardo, il lavandino della cucina era intasato, abbiamo un generatore a casa che ci è costato parecchio e che non ha mai funzionato bene in 13 anni da quando lo abbiamo. Se ne sta lì a non fare proprio niente. Poi, quando salta la corrente, non funziona. Quindi lo abbiamo fatto nuovamente riparare. Il tecnico pensava di avere individuato il problema e pensavamo che ora fosse a posto, ma la prima volta in cui avrebbe dovuto azionarsi non ha funzionato. Questa è stata la prova che non ho superato la scorsa settimana. E ho brontolato e mi sono lamentata per circa 3/4 d'ora per poi sentirmi esausta e non avere comunque concluso niente. Ho dovuto richiamare l'assistenza tecnica e provare di nuovo a riparare quel coso. Chi di voi mi capisce? Facciamo qualche altro esempio pratico. Stai per preparare la cena e ti rendi conto di non avere comprato la carne. Cosa decidi di fare? Nel Signore abbiamo sempre delle alternative. Puoi irritarti, cambiare il menù, oppure tacere e andare a comprare la carne. Qualcuno ti offende o ti fa arrabbiare prendendoti del tutto alla sprovvista e mandando a monte la tua testimonianza cristiana e ora ti senti in colpa. Cosa farai? Puoi scegliere se rimanere arrabbiato, dirne 4 a quella persona e peggiorare le cose. O puoi pentirti davanti a Dio, scusarti con quella persona, sbarazzarti del senso di colpa e goderti la giornata. Abbiamo sempre delle alternative. Non siamo tenuti a essere tanto scontenti se solo fossimo un po' più realistici e ci rendessimo conto che irritarci non cambierà affatto la situazione. Vi sto evitando delle grosse perdite di tempo la prossima settimana. Questa mia predicazione, infatti, vi rimarrà in mente per circa una settimana prima che abbiate bisogno di riascoltarla. O forse due, non lo so. Come possiamo essere perfetti? In Giacomo 3:2 è scritto: poiché manchiamo tutti in molte cose, se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto. Quando dunque arriviamo al punto di non commettere mai errori con la lingua, siamo sulla strada verso la perfezione. Ma esiste una sola persona perfetta, ed è Gesù. E la Bibbia dice che quando la perfezione sarà venuta, quello che è imperfetto scomparirà. Ebbene, per perfezione si intende il ritorno di Gesù. E tra l'altro, e questa è la parte più interessante, sono le cose imperfette della nostra vita che Dio usa per perfezionarci. Mi sa che ve lo ripeterò. Sono le cose imperfette della vita che Dio usa per perfezionarci. Come si impara ad amare le persone poco amabili? Avendoci a che fare. Come si impara a rimanere stabili durante le difficoltà? Affrontando delle difficoltà. Come si impara a essere pazienti? Coraggio. Amo quel passaggio in cui, parlando di Gesù, è scritto che fu preparato e formato per il suo ministero in veste di nostro sommo sacerdote per via delle cose che soffrì e che dovette affrontare. Nessuno riuscirà ad aiutare qualcun altro come chi ha vissuto le stesse esperienze. Coraggio? Ho detto, nessuno riuscirà ad aiutare qualcun altro come chi ha vissuto le stesse esperienze. Quando dunque il diavolo vi attacca, dovete dirgli: te ne pentirai, perché Dio mi aiuterà a superare questa situazione e io acquisirò un'esperienza che userò per aiutare altre persone. Bene, ora è meglio che io passi al secondo punto. Non potete sempre compiacere tutti. Scriverò un libro dal titolo «Non puoi sempre compiacere tutti». Compiacere le persone. La ragione per cui non possiamo sempre compiacere tutti è che ciascuno vuole qualcosa di diverso da noi. Così cerchiamo di essere questo, cerchiamo di essere quello, di fare questo, di fare quello, fino a smarrirci e a renderci conto che non stiamo traendo il meglio dalla nostra vita e spesso rischiamo di non adempiere al nostro destino. Non cerchiamo nemmeno più di compiacere Dio perché siamo così presi dal cercare di accontentare tutti. Ma se davvero vogliamo essere la persona che Dio vuole che siamo, dovremo imparare a essere respinti e a non curarcene affatto. E non dico che non farà male, ma non possiamo permettere che gli altri influenzino le nostre decisioni. In Galati 1:10 Paolo disse: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? E amo questa parte. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Disse che non sarebbe mai diventato un apostolo se avesse cercato di compiacere gli uomini. E io potrei dire lo stesso, e sono sicura anche tanti di voi. Il semplice fatto che abbiate preso la decisione di essere dei cristiani impegnati ha fatto sì che alcune delle persone più vicine a voi vi abbiano respinti. Solo perché voi volete essere più vicini a Dio e loro no. Quando Dio mi ha chiamata a fare quello che faccio, all'inizio nessuno mi ha appoggiata. Persino Dave all'inizio non ne era convinto. Dio però gli ha parlato alla svelta e nel giro di qualche settimana ha cambiato idea ed allora tutto va a gonfie vele. Ma perché Dave è un uomo saggio e Dio di base gli disse: io ho chiamato Joyce a fare questo. E se tu farai quello che ti chiedo, avrai sempre gioia. Se lei farà quello che le chiedo, avrà sempre gioia. Se cercherai di fare qualcosa che non ti ho chiamato a fare, non avrai gioia. E una delle ragioni principali per cui gestiamo questo ministero tanto produttivo da così tanto tempo non è solo perché Dio mi ha dato il dono della comunicazione, ma anche perché mi ha dato un marito stabile abbastanza da lasciarmi essere me stessa. E vi dirò, bisogna davvero essere un grande uomo di Dio. Giovanni 12, 42 e 43. Ciò nonostante, molti, anche tra i capi, credettero in lui. Ma a causa dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga. Che tristezza! Sapete, Gesù era un rivoluzionario poiché diceva e predicava cose che non si conformavano con le dottrine religiose dell'epoca. Era un anticonformista poiché diceva cose che alla gente non piacevano affatto. Quando però lo udivano predicare, erano compunti nel cuore perché sapevano che diceva la verità. Eppure abbiamo appena letto che nonostante molti credettero in lui, non lo confessavano, non avevano il coraggio di riconoscerlo apertamente per paura di perdere i loro amici. Non esiste amico per il quale valga la pena perdere la nostra relazione con Cristo.
Amen.
Diamo una lettura veloce a Luca 10, quando Gesù mandò avanti a sé i discepoli a due. In qualunque città entriate, Luca 10, 8, 11, in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate ciò che vi sarà messo davanti, guarite i malati che ci saranno e dite loro il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma in qualunque città entriate, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite perfino la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. In altre parole, Gesù disse, ogni volta che la gente vi respinge, io vi mando a svolgere un compito, vi sto chiamando a una relazione più profonda con me. Quando la gente vi respinge, datevi una scrollata. Non lasciatevi turbare o irritare, non perdete la vostra gioia, datevi una bella scrollata, questo perché non potete sempre compiacere tutti. Siate tanto sicuri in Cristo da credere, se non vuoi essere mio amico, sei tu a perderci, non io.
Amen.
Dobbiamo piacere a Dio, non agli uomini. Ricordo una donna che conobbi tempo fa in un ristorante. Ricordo ancora che per accedere a quel ristorante dovevi scendere le scale. Una volta giunti là, abbiamo aspettato che si liberasse un tavolo, anche se avevamo prenotato piuttosto in anticipo. E, insomma, per farvela breve, una signora mi ha riconosciuta perché mi guardava in TV. Mi è venuta incontro per parlare un po' con me e mentre conversavamo gradevolmente ci hanno fatto sapere che il nostro tavolo era pronto. Così le ho detto, è stato un piacere conoscerla, signora, e l'ho salutata. Il giorno seguente ha telefonato alla nostra sede tutta irritata. Tu dici di amare le persone. Mi sarei aspettata che mi avessi dedicato più tempo. Sei stata molto maleducata e non mi è piaciuto affatto. Ebbene, lei aveva un'aspettativa, ma al tempo stesso non le importava che io dovessi cenare o no, purché avesse ottenuto quello che voleva. E questo è quello che succede spesso quando le persone si arrabbiano con te e pretendono cose da te. Loro non hanno a cuore il tuo interesse, ma sono arrabbiate perché non dai loro quello che vogliono e sono incuranti di quello che ti succede.
Amen.
E insomma, sì, tutti noi vorremmo piacere agli altri, fa parte della natura umana, vogliamo che la gente ci ami e ci apprezzi, ma sappiate che questa è un'aspettativa irrealistica e fin tanto che ce l'aspettiamo finiremo sempre per essere delusi e infelici. Ci aspettiamo che le persone ci comprendano, ma non tutte ci comprenderanno. Realtà numero tre, nel mondo avrete tribolazione. Sapete bene che è una promessa di Dio, proprio come date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, per questa esultiamo, per quell'altra mica tanto. Ma Gesù ha detto nel mondo, Giovanni 16,33, avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Lasciate che vi domandi, quanti di voi stanno attraversando un momento difficile? Ebbene, dovreste esserne felici, sapete perché? Perché lo state appunto attraversando. Non siete bloccati nel mezzo di una situazione da cui non uscirete mai, la state attraversando. Quando attraverserete il fuoco non sarete bruciati, quando attraverserete le acque non ne sarete sommersi, quando anche attraversassi la valle dell'ombra della morte non temerei alcun male perché tu sei con me. Certo, stiamo attraversando, ma questa è una buona notizia per noi credenti. Il mondo, infatti, senza Cristo non ha speranza. Ma voi state attraversando e giungerete all'altra riva. Come quando Gesù disse ai suoi discepoli nella Bibbia, in Marco capitolo 4, passiamo all'altra riva. Quanto mi piace, passiamo all'altra riva. Infatti, la mia prima predicazione, la prima predicazione che abbiamo registrato, che allora era su audiocassetta, si basava proprio su questo passaggio biblico. Passiamo all'altra riva. E cosa successe? Dopo che Gesù disse passiamo all'altra riva, si scatenò una gran bufera di vento e non riuscivano a trovare Gesù perché dormiva. Non ogni tempesta può essere prevista. Non ogni tempesta può essere prevista. Vi è mai capitato di pensare di essere diretti verso una certa meta credendo di stare obbedendo a Dio, compiendo dei passi di fede, all'improvviso si scatena una tempesta e non riuscite a trovare Gesù? Ma lui si alzò, calmò la bufera e rimproverò i discepoli per non avere avuto abbastanza fede, aver avuto paura. Dopodiché il versetto successivo dice giunsero all'altra riva. Quanto mi piace! Passiamo all'altra riva. Quasi ogni volta che compirete dei progressi nella vostra vita dovrete affrontare una tempesta. So che non è una buona notizia, lo so, ma in realtà lo è, purché siamo preparati ad affrontare la vita reale. Prendete questa decisione. Quest'anno supererò più prove di quante non ne abbia mai superate nella mia vita. Giungerete all'altra riva. Realtà numero 4, tutti noi moriremo. Nel corso degli anni ho cambiato modo di pensare. Tra 4 anni e mezzo, infatti, avrò 80 anni. E tra 14 anni e mezzo avrò 90 anni. La mia amica Dodi, seduta là in prima fila, mi ha fatto promettere che se arriva a 100 anni io dovrò cantare alla sua festa di compleanno. E io non canto. Di solito, ora non dico che non voglio che lei non arrivi a 100 anni, ma proprio oggi, Dodi, pensavo al fatto che se tu avrai 100 anni, io ne avrei 90. Dice che devo cantare. Il fatto è che negli ultimi anni ho cominciato a vedere le cose diversamente, perché so che non ci vorrà molto. E non mi aspetto di morire domani, ma di certo ci sono più vicina rispetto a ieri. Mi capite? Talvolta, addirittura, mi soffermo a pensare, ho 75 anni. E poi mi dico, ma dai! Ma la Bibbia dice in Romani 14,12 che ciascuno di noi comparirà davanti a Dio e gli renderà conto della propria vita. Riuscite a immaginare, con tutto quello che accade oggi e le cose perverse che la gente vuole avere il diritto di fare, come si sentiranno le persone quando compariranno davanti al loro creatore? E non voglio concludere con un pensiero negativo e deprimente, ma dobbiamo renderci conto che Dio vede ogni cosa che facciamo. Ogni cosa che facciamo. E non possiamo comportarci da cristiani soltanto quando siamo in chiesa con i nostri amici cristiani. Dobbiamo farlo ovunque, specialmente quando non ci vede nessuno. La persona che siete davvero è quella che siete quando nessuno vi guarda. La persona che io sono davvero è quella che io sono quando nessuno mi vede. Le piccole cose. Essere una persona integra. Il non fare cose scorrette che nessuno saprebbe mai, ma che Dio saprebbe. Fare la cosa giusta perché è giusto farla. Proprio oggi parlavo con alcune persone di cose come l'onestà e l'integrità, il mantenere la parola data, il rispettare gli appuntamenti e così via. E ho detto, sono contenta di aver avuto il privilegio di vivere in un'epoca in cui quel genere di cose era normale. Alcuni di voi hanno l'età per sapere cosa intendo. Se davi la tua parola, la mantenevi. Se avevi un appuntamento, lo rispettavi o telefonavi per disdire. Facevi quello che avevi detto che avresti fatto. E persino tante persone non credenti si comportavano più seriamente rispetto a molti cristiani di oggi. È vero o no? E il problema che abbiamo oggigiorno è che c'è un'intera generazione di persone che non conosce nemmeno il significato della parola integrità. Qualcuno me l'ha domandato, che cos'è l'integrità? Che cos'è? Lasciate che vi dica. Non c'è mai stato tanto bisogno di insegnamenti biblici schietti, validi e onesti quanto oggi. Se dunque frequentate una chiesa che non vi intrattiene, ringraziate Dio perché non siete lì per essere intrattenuti. Siete lì per cambiare vita. Ciascuno di noi comparirà davanti a Dio e renderà conto di se stesso. Ora, se siete salvati, se avete ricevuto Cristo, non dovrete rendere conto di niente che riguardi la vostra salvezza. Siete a posto. Perché dovrei farti entrare? Perché credo in Gesù. La Bibbia però dice che saremo giudicati per le nostre opere e che una ricompensa sarà data a coloro che supereranno la prova dopo essere passati attraverso il fuoco. E io credo si tratti degli occhi come fiamma di fuoco di Gesù. E la Bibbia dice chiaramente, non ho tempo per leggere tutti questi passaggi, ma parla molto di ricompensa. Ascoltate, coloro che vivono dando il meglio di sé, rimanendo saldi, facendo ciò che è giusto, anche a costo di perdere degli amici e fanno tutto quello di cui abbiamo appena parlato, riceveranno una grande ricompensa. Sì, una ricompensa, Dio ci ricompenserà. E francamente, quando andrò in cielo non vorrò essere ancora all'asilo. Ho sgobbato parecchio qua giù. La Bibbia dice che possiamo perdere la nostra ricompensa pur facendo del nostro meglio. Se le nostre motivazioni non sono giuste, non possiamo fare ciò che facciamo per essere visti, elogiati dagli uomini o per compiacerli. Dobbiamo imparare a vivere come se realmente credessimo che Dio vede ogni singola cosa che noi facciamo. Chi di voi è d'accordo con me? La vita non andrà sempre come vorrai, ma puoi essere comunque gioioso. Tutto quello che devi fare è smettere di pensare a ciò che non hai e focalizzarti sulla speranza che hai in Cristo.